Radio Nuova Trieste presenta I Sempreverdi per imparare a invecchiare bene. Trasmissione a cura dell'ARIS, Associazione Ricerca Interventi e Studi sull'invecchiamento. Incontro con lo psicologo. Conduce il dottor Luca Ianza.
Ben ritrovati, gentili radioascoltatori, e benvenuti a questa nuova puntata di Sempreverdi. Il nome di questa trasmissione è per me sempre nuova fonte di ispirazione. Pensavo infatti che i sempreverdi, le piante sempreverdi, hanno bisogno di acqua. Come tutte le piante, hanno bisogno di acqua per poter sopravvivere. Come tutte le piante, ma come tutti gli esseri viventi. Noi esseri umani, ad esempio, possiamo resistere anche un mese senza mangiare. Non è una passeggiata e non è nemmeno privo di conseguenze sull'organismo. Però si sopravvive. Avrete in mente i lunghi scioperi della fame o le storie incredibili di persone estratte dalle macerie di un terremoto dopo essere rimasti bloccati diversi giorni sotto qualche palazzo crollato. Ma senza acqua, senza bere, il tempo sopportabile è meno della metà e le conseguenze sull'organismo sono più rapide e più gravi. Che l'acqua sia importante e fondamentale per la vita è cosa nota. Dove c'è acqua c'è vita, ne basta pochissima. Dove non c'è acqua non c'è vita e non può esserci vita. Un'immagine che mi ha sempre affascinato è quella del deserto fiorito. Ci sono alcuni semi che possono sopravvivere anni, sono semi di piante che rimangono chiuse lì finché una rarissima pioggia non le bagna e non li fa sbocciare all'improvviso, riempendo il deserto di colori. Per un periodo breve, prima che il caldo e l'aridità non li faccia seccare. Accade non più di una volta ogni 3-4 anni. Basta una pioggia e avviene questa magia. Non stupisce che l'acqua sia spesso presente nei riti religiosi. Il battesimo, le abluzioni, le aspersioni, i lavaggi rituali sono presenti in tantissime religioni in forma simile o diversa. Religioni anche molto distanti, sia geograficamente che come credi. L'acqua può essere simboli diversi, ma è spesso protagonista dal cristianesimo all'islam, dall'induismo all'ebraismo, ecco, solo per citare le più importanti. Che l'acqua possa essere simbolo di diverse cose poi non stupisce. Già i più antichi riferimenti all'acqua letterari notano la sua ambivalenza. Niente è morbido come l'acqua. L'acqua si adatta a tutto. Se la metti in un contenitore quadrato, è quadrata. Se la metti in un contenitore tondo, è tonda. Tuttavia, se cade con costanza sulla roccia, bucherà la dura roccia. L'acqua ha la caratteristica di andare in basso, di scorrere in basso. Per questo è simbolo per noi di umiltà. Umile, preziosa e casta, la definisce San Francesco nel Cantico delle Creature. E umile vuol dire proprio questo, che sta in basso, poco staccata da terra. Questa è l'origine del significato della parola umile. Parola nata non distante dai tempi in cui vive San Francesco e scrive. E chissà che questo scorrere non abbia anche a che fare con la possibilità di scavare la roccia. L'acqua è caparbia. Sono stato a visitare grotte che scendevano centinaia di metri sottoterra, anzi sotto la dura roccia, e l'acqua, per minuscoli e invisibili pertugi, trovava la maniera di infiltrarsi, scavare, creare fiumi, laghi. L'acqua è anche paziente. Se costruisci una diga su un fiume, l'acqua aspetta, ferma. Ma se la diga crolla, magari dopo secoli, ecco che l'acqua riprende a scorrere come se niente fosse. Che l'acqua è versatile, l'abbiamo già detto, il suo adattarsi alle forme in cui è messa. Ma può anche essere presente sotto varie forme sue, può essere liquida, solida, può essere vapore. E ogni volta che si trasforma dall'uno all'altro, assume alcune caratteristiche nuove e ne perde altre. L'acqua, oltre a permettere la vita, quindi anche la nostra vita, è il principale ingrediente del nostro corpo. Tre quarti del nostro corpo è composto di acqua. Se ci mettessero l'etichetta addosso con gli ingredienti, sarebbe il primo a comparire. Io qui davanti ho una bottiglietta che ho appena comprato alla macchinetta distributrice. Pensavo fosse succo di frutta, invece leggo gli ingredienti ed è composta quasi esclusivamente da acqua. Che fregatura! Poi guardo me e dico, anch'io non sono messo male, col 75% di acqua son fatto, però dai, ce lo facciamo andar bene. Anzi, deve essere così alto, altrimenti ci sarebbero delle conseguenze spiacevoli per il nostro organismo. Noi siamo acqua, potremmo dire un po' poeticamente, a rischio di esagerare. L'acqua poi mostra e nasconde allo stesso tempo. Mostra perché è trasparente, ma specchia anche. Narciso che si specchia nell'acqua, che gli restituisce la sua immagine. E le profondità marine invece che nascondono la maggior parte del nostro pianeta, non solo lo coprono, lo nascondono. Solamente il 5% dei fondali degli oceani è stato esplorato. Ed è molto difficile arrivare fin laggiù. L'acqua, che pure è simbolo anche di purezza per la sua trasparenza, crea un ambiente completamente buio a poche centinaia di metri dalla superficie. Continua l'ambivalenza dell'acqua, o meglio la capacità di tenere insieme gli estremi, caratteristica che forse appare anche nello zodiaco, dove l'elemento acqua rimanda alla sfera dell'emotività e dell'istinto. Sono capaci sì di grande passione i segni d'acqua, ma anche di riflessione, oltre che di un grande senso materno. L'acqua poi ha la capacità di disciogliere, mandare in soluzione, tenere assieme elementi diversi, che stanno insieme grazie a lei, grazie all'acqua. L'acqua non poteva non catturare l'attenzione della psicologia. L'acqua per molti psicologi rappresenta l'inconscio, luogo di vita e oceano di creature misteriose. È rimasta affascinata la psicologia da tutti i miti che riguardano l'acqua, non solo il già citato Narciso, ma anche Caronte, Ofelia, il diluvio e così via. C'è una quantità di miti sull'acqua. C'è una cosa importante per me come psicologo nel pensare all'acqua, ed è il fatto che la conosciamo anche e soprattutto come acqua in movimento, come pioggia, come fiume, come onde, ma comunque in movimento, in un processo, esattamente come noi persone. Anche se sta ferma l'acqua in uno stagno, senza vento, senza rane che si tuffano, basta accarezzarla o perturbarla con un sasso e si mette in moto, si sposta, si trasforma, crea. Sul piano più pratico in psicologia, l'acqua è stata usata come strumento di benessere, soprattutto facendo ascoltare il rumore dell'acqua, ma anche semplicemente essere esposti, guardare delle immagini del mare, migliora il nostro umore. Su questo, scusate la battuta legata all'argomento della puntata di oggi, ma spesso gli psicologi fanno una tempesta in un bicchiere d'acqua, o anzi ancora meglio, scoprono l'acqua calda, perché da millenni i luoghi del benessere sono legati alla presenza di acqua, e hanno pure un nome, si chiamano terme. Non solo, anche luoghi del benessere, come dire, spirituale, sono legati all'acqua. Più o meno tutti i più importanti santuari mariani d'Europa sono caratterizzati dalla presenza di acqua. Abbiamo visto un'acqua multiforme. Tante cose abbiamo detto sull'acqua. Tanti aspetti. La pazienza, l'adattabilità, l'umiltà intesa non come banale sottomissione, la caparbietà, la possibilità, il movimento, la possibilità di comprendere, di tenere assieme aspetti diversi. Molte di queste cose mi sembrano adatte a descrivere anche le persone. Sembrano già delle metafore per le persone. In particolare, ma forse Chissà, forse solo perché siamo in una trasmissione di un'associazione che si rivolge agli anziani, ma molti di questi aspetti mi sembrano adatte a descrivere la persona anziana. E infatti, in altre puntate passate abbiamo parlato di questi aspetti. Esiste il mito della fonte dell'acqua dell'eterna giovinezza. Nessuno che io sappia è mai stato capace di trovarla. Chissà che questo mito non c'entri col fatto che l'acqua normale che conosciamo tutti i giorni, l'acqua preziosa di cui abbiamo bisogno ogni giorno, ha forse più a che fare con gli anziani che con i giovani. E non solo perché con l'anzianità lo stimolo della sete diminuisce, per cui quando si parla di acqua e di anzianità la prima cosa che ci viene in mente sono le raccomandazioni a bere tanta acqua d'estate quando fa caldo, soprattutto gli anziani. Spero che oggi siamo riusciti a guardare un po' più in là di questa giusta raccomandazione, come attraverso un limpido specchio d'acqua. Io vi ringrazio della vostra compagnia e vi auguro un buon proseguimento di giornata.
Ogni notte ritornar per cercarla in qualche bar, domandare ciao che fai e poi uscire insieme a lei. Ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Posso ancora ritrovare il profumo di un amore puro, puro come il tuo amore. Ti telefono se vuoi, non so ancora se c'è lui. Accidenti che farò, quattro amici troverò, ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Nei tuoi occhi innocenti posso ancora ritrovare il profumo di un amore puro, puro come il tuo amore. Quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Sono le 4:30 ormai, non ho voglia di dormire. A quest'ora cosa vuoi? Mi va bene pure lei. Ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più.
Sempre verdi. Per imparare a invecchiare bene. Trasmissione a cura dell'ARIS, Associazione Ricerca Interventi e Studi sull'invecchiamento.